Jack, do it again, alle 9-7 minuti in apertura della seconda parte del giorno delle locuste, quell'intermezzo lì di chitarra e Hammond, dell'intermezzo più anni 70 dell'intero repertorio degli Stili Dan. E allora, se questa mattina raccontavamo che il professor Di Stefano aveva scolpito nello sguardo l'intero repertorio di Luigi Tenco, c'è chi in questo momento incarna il capolavoro di Peter Anke, Infelicità senza desideri. Buongiorno professor Santoro, un abbraccio e coraggio.
Buongiorno, ma non esageriamo.
Finge dalla posticcia allegria.
Il titolo di ieri ci siamo abituati. Non è, cioè,
ecco, siccome il professor Di Stefano chiedeva cosa succede, un po' allarmato, succede che si giocavano la partita della speranza, la partita della palingenesi, sono stati davanti tutta la partita e poi proprio sul filo del traguardo, l'Efes è andato via. Come l'ha spiegata suo figlio, professor Santoro? Che parole ha usato?
Lui era agli allenamenti, per fortuna. Meno male. Se l'è persa, ma comunque non credo che agli ascoltatori interessi. Vediamoli oltre.
Quindi l'ha dovuta spiegare ai vicini quando ha cominciato a percuotere i mobili con una mazza da baseball.
Assolutamente no, sono stato irreprensibile.
Un uomo di compostezza spettrale, il professor Santoro, anche di fronte a questi eventi, e allora lo portiamo nell'altro dei suoi territori naturali, perché oggi stiamo festeggiando invece 19 nuovi miliardi che abbiamo messo in cassa grazie al recupero di evasione fiscale, ma il professor Santoro diciamo e chiediamo come li abbiamo recuperati questi 19 miliardi?
Dunque, il dato va sicuramente letto con una certa attenzione e disaggregato. Se lo prendiamo così, sono 19 miliardi nel 2016, 4 miliardi in più rispetto al 2015 e almeno 2 miliardi in più rispetto agli obiettivi in qualche modo assegnati all'agenzia. Direi che dentro a questo dato ci sono almeno due indicazioni importanti. La prima è che questo incremento di gettito dipende in misura quasi esclusiva dal successo della voluntary disclosure di cui abbiamo già parlato, quella possibilità di regolarizzazione offerta ai contribuenti che avevano illecitamente, irregolarmente esportato capitali all'estero attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva, hanno avuto appunto la possibilità di regolarizzare questi capitali. Si è trattato comunque di un'attività importante perché l'agenzia doveva vagliare una ad una le dichiarazioni per verificare che ci fossero i presupposti, però chiaramente si tratta di un'attività straordinaria, non ripetibile. È vero che adesso c'è una coda prevista, ma sicuramente non avrà gli effetti straordinari che ha avuto quest'anno. Quindi questo è un primo elemento da tenere in considerazione. Il secondo elemento da tenere in considerazione è il fatto che al netto della voluntary, diciamo, che quindi spiega questi 4 miliardi di differenza, complessivamente l'attività più tradizionale, diciamo così, dell'agenzia ha avuto gli stessi esiti rispetto all'anno precedente, quindi 15 miliardi. Tuttavia all'interno di questi 15 miliardi c'è una ricomposizione, nel senso che si segnala una riduzione delle riscossioni derivanti dall'attività diciamo di contrasto all'evasione diretta, quella che si fa con gli accertamenti, con i controlli, e invece un incremento di quelli che sono gli introiti ottenuti attraverso l'attività di controllo delle dichiarazioni, incrocio dei dati e invito ai contribuenti a regolarizzare la propria posizione senza intervenire, diciamo, con un vero e proprio accertamento. Ora, questa ricomposizione in parte è sicuramente positiva, va nella direzione giusta, che è appunto quella di anticipare il momento in cui l'Agenzia delle Entrate si fa sentire, si fa vedere dal contribuente prima di iniziare un vero e proprio accertamento, segnalando appunto che il contribuente evidentemente sta riportando dei dati non credibili, dandogli la possibilità di autocorreggere i propri errori, chiamiamoli così, o le proprie omissioni. Dall'altro lato però indubbiamente l'attività di contrasto non può, tradizionale diciamo così, non può scendere sotto determinati livelli perché se questo accade l'intera azione dell'agenzia non diventa più credibile. Cioè è chiaro che la lettera che dice al contribuente mettiti in regola altrimenti ti vengo a controllare è credibile solo se poi il controllo c'è. E questa riduzione del numero dei controlli è anche legata al fatto che l'agenzia ha subito nel corso dello scorso anno tagli molto pesanti al personale e ai dirigenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, una vicenda piuttosto complicata dove però si segnala la abbastanza insomma inspiegabile inerzia politica, o forse spiegabile ma per poco commendevoli ragioni elettorali, che non ha voluto porre un rimedio vero a questa situazione, per cui ancora oggi l'agenzia è in una condizione di emergenza alla quale quest'anno diciamo ha brillantemente rimediato, ma non è affatto detto che ci riesca negli anni futuri.
Mi perdoni la traduzione dozzinale che poi trasformo in una domanda, professor Santoro, ma stante il fatto che settimana scorsa Padoan aveva detto all'Europa tranquilli, ci penso io, ci abbiamo il recupero dell'evasione fiscale, quindi risponderemo alle vostre richieste, stanti questi dati possiamo immaginare che come dire Padoan sia tranquillo, oppure pesano tutti pur tuttavia che ha speso in questa descrizione? Sottolineo che adoro il professor Santoro quando mi dice pur tuttavia come il re degli accademici.
Beh, grazie, ma
prego,
no, sono due cose diverse in realtà, perché questo è semplicemente l'esito delle attività già svolte.
No, certo, dico in okay. proiezione, non stati credo, questi no, dati.
No, no, non credo che Padoan userà questi argomenti, penso che ne userà altri, nel senso che cercherà...
Le mani giunte e la richiesta di perdono.
Beh, questo sicuramente in parte insomma c'è un po' di diplomazia. Credo che però cercherà di dire, di fare leva su altri provvedimenti di cui peraltro a volte abbiamo anche parlato, appunto dello famoso split payment, reverse charge, cioè questi provvedimenti per aumentare il gettito dell'IVA che non hanno direttamente a che fare appunto con l'azione di contrasto all'evasione perché intervengono prima, sono meccanismi legislativi che rendono diciamo più difficile evadere l'imposta. Il mio dubbio...
Ma che spazio c'è sullo split payment? Perché in passato si era già presa una mazzata.
Cos'è lo split payment?
Il pagamento allora. Dell'IVA da parte di chi sostanzialmente acquista il bene, no?
Sì,
il versamento diretto allora, all'erario.
Ecco. Sì, il reverse charge è il pagamento dell'IVA direttamente da chi acquista il bene, lo split payment è la stessa cosa ma fatto dalla pubblica amministrazione che formalmente non è un soggetto IVA. Adesso al di là delle tecnicalità sostanzialmente si tratta del fatto che l'IVA è un'imposta che viene riscossa per conto dello Stato dagli operatori che appunto operano lungo la catena di produzione e distribuzione del bene. Questa è la grande forza dell'IVA, la ragione per cui è adottata in tutti i paesi, è che pur colpendo, fra virgolette, solo il consumatore finale, che di fatto è l'unico che paga il prezzo, però il gettito viene raccolto in diverse fasi e quindi non dipende solo dalla volontà di un soggetto, quello che fa la vendita finale, di effettuare il versamento, ma anche da tutti quelli che stanno sopra di lui, che può essere un punto di forza o di debolezza ovviamente, però accade in determinate situazioni che il venditore, che sarebbe colui che incassa l'IVA per conto dello Stato e poi la deve versare allo Stato, è meno affidabile, diciamo così, dell'acquirente del bene o del servizio, questo lungo la catena appunto di produzione e distribuzione. E allora si fa l'inversione, cioè si dice no, allora l'IVA non va in fattura, la paga direttamente l'acquirente allo Stato. Quando questa cosa la fa la pubblica amministrazione si chiama split payment.
Ecco, ma che margine c'è di aumentare la platea?
Devo dire che secondo me sul reverse piccolissima, perché i casi sono previsti dalla direttiva dell'Unione Europea e quindi i margini sono molto ristretti. Sullo split payment stanno tentando un'operazione che secondo me ha pochi margini, cioè l'idea di dire che, siccome c'è già lo split payment per tutta appunto. La pubblica amministrazione, di dire che a una serie di società, come per esempio le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, eccetera, che non sono pubbliche dal punto di vista giuridico, però di fatto è come se lo fossero e quindi si può estendere a loro il meccanismo di split payment, cosa che molto probabilmente verrà rifiutata dalla Commissione. Vedo anch'io una somiglianza, visto che la citavi tu, con quello che è successo nel 2015, nel senso che nel 2015
GDO,
con il reverse charge sulla grande distribuzione, quando si avanzò quella richiesta di fare un'estensione, si sapeva già benissimo che questa sarebbe stata rigettata dalla Commissione, ma fu un modo anche intelligente, furbo, di prendere tempo, perché la Commissione diceva dovete fare una manovra più grande, il governo rispose va bene, la facciamo estendendo il reverse charge alla grande distribuzione che ci frutta 1 miliardo, se voi ce lo autorizzate. È passato del tempo, la Commissione non l'ha autorizzato, ma nel frattempo appunto lo scenario era cambiato. Potrebbero tentare un'operazione simile, però devo dire il contesto politico è un po' diverso, quindi non so se andrà nello stesso modo.
Un'ultima domanda, professor Santoro, che ci riporta dall'universo delle idee al mondo reale. Chi vince Sanremo?
Oh mamma mia, non ho visto neanche una puntata.
Veramente? Neanche il Gabbani con la scimmia ha visto?
Niente.
Bani con la Cima l'hai visto solo tu.
No, italiano su due ha visto Sanremo, l'ho visto solo io, Gabbani con la Scimmia. Va bene, professor Santoro, la terrei qua fino alla fine della puntata, pur tuttavia la devo salutare.
Arrivederci.
Buona giornata, tanti saluti e un in bocca al lupo per nuovi successi gestistici al professor Santoro. Noi dobbiamo riprendere il filo invece della nostra scaletta. Tanto mi faceva vedere durante la pausa pubblicitaria che stiamo tornando agli anni 50. Cos'era quella copertina?
Era la copertina del Daily Mail, uno dei principali quotidiani britannici, che punta l'attenzione su un tema drammatico del quale in Italia si è parlato francamente molto poco, e cioè la crisi violentissima del sistema sanitario inglese per effetto dei tagli, in questo caso i famigerati tagli fatti dal precedente governo Cameron, che in modo assolutamente irresponsabile fece un po' il tremonti della situazione, quindi tagli lineari a diversi settori della pubblica amministrazione. In questo caso specifico stiamo parlando del servizio sanitario inglese, la cui spesa, dice il Daily Mirror mettendo una fotografia degli ospedali degli anni 50 in Inghilterra, la cui spesa è ritornata ai livelli degli anni 50, una tale crisi di liquidità e di disponibilità economiche che una quindicina di giorni fa la Croce Rossa Internazionale ha detto che non era possibile garantire i livelli di sicurezza per il servizio sanitario in molte parti dell'Inghilterra. E trovate la descrizione e l'analisi di tutto questo sulle colonne di valori dell'ultimo numero di Valori, perché abbiamo cercato di approfondire la gravità di questa situazione per quello che era una volta il glorioso National Health System inglese.
Tra l'altro, mentre twittava la fotografia del gomito del ciclista, si è imbattuto anche in una notizia proprio su Twitter che riguarda Steve Bannon.
Sì, molto divertente, Steve Bannon,
il guru dell'ultradestra, nominato capo di gabinetto di Trump.
Quando ancora non aveva un ruolo politico, ma lavorava, guarda caso, per uno dei tanti fondi di Goldman Sachs, sempre quello, aveva indirizzato 60 milioni di dollari di investimento in un'azienda Internet Gaming Entertainment che possiede un marketplace dove si compra e si vende World of Warcraft Gold, cioè la versione gold del famoso gioco, che io confesso non aver mai fatto, non so neanche cosa sia, ma immagino che sia molto popolare.
Per quanto poi la Weltanschauung di Steve Bannon si concentra in Grand Theft Auto, un mondo in forma di Grand Theft Auto quello di Steve Bannon. Detto questo, visto che abbiamo pochissimi minuti, ripartiamo dalla scaletta là dove eravamo rimasti. Eravamo al G20 di Amburgo, dove si tornerà probabilmente all'attacco sui cambiamenti climatici, e ci sono un po' di notizie che riguardano impianti inquinanti qua e là nel mondo.
Beh, ci sono innanzitutto, come dicevo, le sempre più forti azioni cinesi. In questo momento, per esempio, c'è mancanza di alcune materie prime i cui prezzi sono andati alle stelle, perché il governo cinese ha deciso la chiusura di centinaia di impianti inquinanti nel corso degli ultimi 6-10 settimane, e questo ha prodotto una vera e propria situazione di difficoltà nel reperimento di materie prime in molti comparti del tessile e della chimica per effetto di queste decisioni che vanno di pari passo con l'annuncio di inizio anno dell'Agenzia per l'Energia cinese, che ha stoppato tutti i progetti per la costruzione di nuove centrali a carbone in Cina, ed erano solo quelli in gestazione, erano ben 12. Su questa posizione della Cina rispetto al carbone c'è un po' di dibattito, nel senso che Greenpeace e gli analisti dicono che per ora si tratta più di annunci che di sostanza. Di fatto la Cina è ancora fortemente dipendente dal carbone, ma il governo cinese, quando è venuto appunto il presidente Xi Jinping a Davos, ha annunciato che la Cina punta a diventare il primo paese al mondo per produzione di energia da fotovoltaico, e il 2016 ha visto la Cina diventare il primo in assoluto investitore in tecnologie e impianti appunto per la produzione di energia solare. Energia solare che già entro 3 anni, secondo un rapporto che è stato appena pubblicato dal Grantham Institute e dall'Imperial College di Londra, l'energia solare potrebbe diventare in soli 3 anni più economica di tutta l'energia prodotta appunto con carbone, petrolio, e addirittura potrebbe diventare competitiva a medio termine sicuramente anche con il gas.
Mi scusi se per un attimo torno a Trump, perché mi ero perso una delle notizie del giorno. Abbiamo finalmente il Trump italiano. Pagina 14 di Repubblica di oggi, faccio ammenda per non averlo citato prima in rassegna stampa, ma appunto abbiamo il Trump italiano finalmente, si chiama Gianni Musetti, è un bel tombolotto di Carrara di 31 anni, ex AN, ex fan della destra di Storace, che ha fondato la prima lista Trump nel paese. Ah. A Carrara abbiamo una lista Carrara. Trump. A Carrara, dove fanno il marmo, ce l'ha presente?
Sì. No, il Carrara marmo di Carrara, non solo per il marmo,
Michelangelo che scolpiva nel blocco di marmo,
anche
fino
la capitale
degli
anarchici,
Carrara, quella lì c'è la lista Trump. Senta prof, 2 minuti, scelga lei che cosa citare, perché abbiamo almeno 3 o 4 cose in scaletta che ci restano.
Bah, possiamo sicuramente citare, così manteniamo il filo della rassegna stampa, dal Corriere della Sera, un vero e proprio scontro inedito sui grandi fondi che accusano i consulenti di metodi mafiosi. Di cosa si tratta? E del fatto che ISS Corporate Solution, una società che fa consulenza per i grandi fondi di investimento, è stata accusata di muovere delle vere e proprie intimidazioni mafiose nei confronti degli stessi fondi, perché ha esortato a acquistare i servizi della società in modo da indirizzare il voto degli investitori nell'assemblea degli azionisti, in particolare a favore del comitato remunerazioni, cioè quel organismi che in base alle nuove regole della finanza devono deliberare sull'ammontare dei compensi dei manager. Questa la denuncia che trovate appunto riportata sul Corriere della Sera a pagina 43 nelle pagine di economia.
E poi, visto che non manca mai un suo aggiornamento sulle mani pulite brasiliane, c'è una novità, vogliono arrestare l'ex presidente del Perù.
Sì, la novità è stata ribattuta in questo momento dall'ANSA, perché per ora erano solo le agenzie internazionali. Un tribunale del Perù ha ordinato l'arresto dell'ex presidente Alejandro Toledo nell'ambito delle indagini relative appunto al colosso brasiliano delle costruzioni Odebrecht. Toledo è accusato di aver ricevuto tangenti per 20 milioni di dollari, si trova attualmente a Parigi e quindi potrebbe scattare il mandato di cattura internazionale per un provvedimento della Corte del Perù che prevede una detenzione preventiva per almeno 18 mesi.
Basta prof, si fermi qua, non consumi ulteriormente la voce, che questa sera deve essere sul palco dell'Ariston a cantare Il mio bacio è come un crack, se stasera sono il PIL. Quindi l'appuntamento per tutti voi ascoltatori è con il festival e il duetto tra il professor Di Stefano, Piketty, la Lagarda, insomma tutte le cose che vi abbiamo raccontato. In bocca al lupo prof, anche se non è in lizza al televoto voteremo per lei.
Va bene, grazie,
arrivederci.